non è poi cambiato così tanto nella storia, perché mi sembra che noi siamo un po' come il popolo di Israele di 2000 anni fa, dove questo popolo, un gruppo di persone quanto noi, così, viene liberato da Dio dall'Egitto. Sappiamo tutti, erano schiavi, non erano liberi, ma avevano da mangiare. Questo sì, gli davano da mangiare, ma non avevano diritto di parola, di vita, non erano liberi di amare, non erano liberi di pensare. Dio chiama Mosè e gli dice: portali via di qui, perché io sono venuto a donarvi la libertà. Escono, si fidano di Mosè dopo un po', perché erano molto diffidenti, duri di cervice, non molto lontani da noi. Escono. Cosa succede attraverso il Mar Rosso? Gli egiziani vengono abbattuti e vengono allontanati, non li raggiungono, vanno sotto il Monte Sinai. Insomma, la storia la sappiamo bene. Ma c'è un particolare. C'è un particolare molto interessante ed è molto collegato anche al Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché ad un certo punto il popolo di Israele, come spesso succede anche a noi, comincia a mormorare, comincia a lamentarsi, comincia a dire: però qua non abbiamo niente da mangiare, cioè abbiamo poca roba da mangiare, stavamo meglio in Egitto. Che fin qui rimane un po' basito, perché qualcuno che dice che stava meglio in Egitto significa che era meglio che ero schiavo, era annientato, purché avevo però lo stomaco pieno. E allora Gesù riprende la storia di Israele per dirci anche che noi forse siamo bloccati lì. Puntiamo molto di più e teniamo molto di più a tenere la pancia piena che non essere liberi veramente. Siamo molto più interessati al pane di terra che al pane del cielo. Mi sembra che veramente siamo ancora lì noi, sotto quel monte, a lamentarci, a mormorarci tra noi, a criticarci, a farci del male, per ottenere una sola cosa: lo stomaco pieno. Cioè il campare nel corpo. Poi se sto bene nel corpo va bene tutto il resto. A me mi fanno sorridere sempre quelle persone che vengono da me a confessarsi e dice: basta che mi dà la salute il Signore e sto a posto. Come se la salute, chiaramente, è una cosa necessaria, ma forse non è la più necessaria, perché io conosco gente in salute nel corpo che è tormentata nell'anima, che vive una vita dissociata dentro, arrabbiata, depressa, angosciata. E allora io ogni volta mi chiedo, e a qualcuno faccio la battuta e dico: ma non è che basta la salute? Non basta che tu hai il corpo sazio o gli arti ti funzionano o non hai una malattia, non hai un tumore, non hai la febbre e non hai altre malattie fisiche? Perché ti sei dimenticato che tu non sei solo corpo, tu sei anche spirito, sei anche anima. E Gesù è meraviglioso perché ce lo ricorda, e lo ricorda ai discepoli e li ricorda quindi anche a noi, perché gli israeliti anche se l'erano proprio dimenticato. Ma come? Dice Mosè, io me lo immagino sto poveraccio. Cioè non solo vi ha liberato, non solo vi ha dato la strada, vi ha dato gli strumenti per essere liberi, voi lo criticate pure. A Mosè l'hanno fatto nero, l'hanno fatto veramente pezza, diremo noi oggi, per dire: ma dacci la mano del cielo. E Dio, poi nella sua magnanimità, ma anche nella sua ironia, poi dice: sai che, mo ci mando la manna. E sta manna è questa polverina proprio che si poggia sulle foglioline, niente di sostanzioso. Ma quelli appena hanno visto sta manna hanno detto: ah, forse stiamo sbagliando. E Gesù cerca di dire la stessa cosa ai suoi discepoli e dice: ma è possibile che voi siete legati soltanto al pane e al cibo che vi nutre il corpo e non vi rendete conto che la vostra anima è denutrita, che il vostro spirito è vuoto? Voi avete bisogno di un pane disceso dal cielo, non solo di un pane di terra. Gesù non dice che non bisogna campare con il cibo, ma ci sta dicendo attento però, perché non è che tutta la tua vita deve essere direzionata verso il mangiare e il sostenerti fisicamente. Perché se tu non nutri lo spirito, come non nutri, come nutri il corpo, la tua vita non va avanti molto, non cammina come dovrebbe camminare. Quando faccio la prima confessione ai bimbi è bellissimo, perché provo a dirgli questo. Dico: ma tu mangi tutti i giorni? E loro ti dicono: sì, certo, mangio 3 volte al giorno. E beh, preghi tutti i giorni? No, non prego tutti i giorni. La stessa domanda se la facessi qui a noi: mangi tutti i giorni? Vi vedo abbastanza bene, quindi mangiamo tutto. Ma la domanda è: prego tutti i giorni? Cioè, nel senso, riesco a associare la preghiera, la spiritualità, il silenzio, il raccoglimento al nutrimento come se fosse veramente quel cibo di cui io mi nutro ogni giorno? Perché io non riesco a capire perché noi diamo importanza al nutrimento corporale e ci dimentichiamo il nutrimento spirituale. Lo dico a noi che ci spacciamo per cristiani, cioè noi che stiamo qua, bene o male, insomma, un'idea, una ricerca, un cammino, una voglia di andare all'essenza c'è. Poi ognuno di noi c'è il suo personalissimo cammino. E allora i bambini poi capiscono, dicono: ah, è vero, perché ce lo dice Gesù, che bisogna nutrire anche il cuore, nutrire l'anima, perché c'è un nutrimento fondamentale. Ecco perché Gesù insiste ai discepoli a dire: avete bisogno di questo, altrimenti fate cortocircuito, perché altrimenti diventerete come il popolo di Israele. Perché se ti nutri solo fisicamente, comincerai poi a rinunciare alla libertà, a non piacerti più ad essere libero, perché in qualche modo tu la sofferenza corporea non la reggi. E invece sembra che noi reggiamo la sofferenza spirituale, ma di fatto ci troviamo un po' così disagiati in questo tempo, perché noi non ci nutriamo molto spiritualmente. Quando facciamo cortocircuito, quando siamo nervosi, ansiosi, a volte depressi, a volte cinici, a volte gelosi, a volte invidiosi, a volte cattivi, il frutto è che tu non ti stai nutrendo di spirito, che tu ti sei dimenticato di nutrire la tua anima. Perché come tu non nutri il tuo corpo, se non mangi e non bevi, muori. Se tu non nutri la tua anima, diventi cinico, diventi cattivo, diventi invidioso, geloso. Dentro di te cominciano a nascere le vere malattie dello spirito, che non voglio dire che valgono di più e sono più potenti di quelle del corpo. Però noi, quando si dice a una persona c'ha un tumore, noi impazziamo, diciamo: caspita. Però quando vediamo invece una persona che è depressa, oppure che è vuota dentro, che è invidiosa, oppure che sta vivendo un momento veramente arido, non ci fa lo stesso effetto. Tanto che noi per le malattie fisiche ci facciamo in 4 per le persone, ma non mi sembra che ci facciamo in 4 quando vediamo una persona che sta male interiormente, proprio perché nella nostra testa il fisico vale di più dello spirito. Cioè, il fisico è qualcosa di più carnale, legato a noi. L'anima, lo spirito, l'interiorità, siccome non la vediamo, pensiamo che non va nutrita. E invece sì, come tu quando c'è la febbre ti prendi la medicina, e quando intervengo sul mio corpo, quando sono affaticato oppure qualche malattia, così devo fare con l'anima. E il campanello d'allarme è capire come ti senti dentro. Se ti senti svuotato, nervoso, arrabbiato eccessivamente, che cominci ad allontanare da te tutto ciò che può nutrirti, si allontani da te una bella lettura, una pagina di Vangelo, un momento di silenzio, un momento di preghiera tuo, se tu non lo nutri e non lo fai, alla lunga, realmente non ce la fai. Non ce la fai. Quindi può essere anche sazio. Questo Dio diceva agli israeliti: Potete essere anche sazi, vi do la manna dal cielo giusto per accontentarvi, per farvi capire che sì, ma quel che conta fortemente, che ce ne fai di un corpo sano in un'anima vuota? Che ci fai? Che ci fai con un corpo gagliardo, straordinario, che scoppia di salute, ma la tua anima è tormentata, è avvelenata, è pesante? E allora Gesù, geniale come sempre, dice: bene il pane della terra, ma voi avete bisogno del pane del cielo. Sapete perché mi piaceva con voi fare questa riflessione? Perché è una roba che mi porta da un po' di tempo. E forse noi siamo un po' troppo direzionati realmente al cibo. Non so se è un fatto proprio italiano, nostro, perché quando ho mangiato con altri popoli, altre cose, il cibo sta lì, è importante, ma non come quanto per noi. Che non è che è sbagliato, ci mancherebbe, mangiare bene fa bene e mangiare bene si deve. Ma io mi sono chiesto che a volte diventa un'ossessione. Cioè il cibo diventa un'ossessione. Io non so se ci avete fatto caso e se vi capita anche a voi, ma almeno a me la maggior parte delle volte quando mi trovo a pranzo con qualcuno, a cena con qualcuno, di che si parla a pranzo e cena? Di cibo. Cioè si parla di cibo mentre tu stai mangiando il cibo, di quello che ti mangerai stasera, o quello che era più buono, come lo fai tu, come lo fai, io faccio così, questa cosa, e si parla di cibo mentre tu mangi. Cioè come se l'argomento primario, cioè nella nostra vita, il più importante in assoluto è il cibo. E per qualcuno diventa veramente un'ossessione. Perché se non mangia puntuale quelle cose, chi va bene, ma mi chiedo perché non diventa un'ossessione per te anche la preghiera. Non diventi per te un'ossessione anche il silenzio, il cercare un momento di spiritualità, di silenzio e di riflessione. E allora, in giro vedo molto di questo. Allora, leghiamo la fame e la sete solo al corpo. Ecco perché Gesù cerca di dire: io sono il pane del cielo. Voi avete bisogno di me. Avete bisogno di me e dovete cercarmi. Ma non dovete cercarmi perché io vi do da mangiare. Geniale, ironico come sempre, Gesù dice ai discepoli: guardate che voi lo so perché mi venite dietro. Ah, perché? Perché voi date pane ai pesci. Perché questo è il Vangelo che continua quello di domenica scorsa. Dice: voi non venite perché sentite la libertà e sentite l'amore che andate dicendo. Voi venite dietro di me perché vi ho dato il pane e vi ho dato i pesci. Cioè vi ho fatto mangiare, vi ho saziato. Allora mi verrebbe da dire: ma noi perché andiamo dietro a Gesù? Perché abbiamo fatto la scelta di vivere come cristiani? Perché? Per una soddisfazione del nostro ego, oppure perché realmente il pane del cielo è Gesù? Cioè veramente io sento fortemente questo amore verso Gesù, che niente e nessuno può togliermi, né persone, né gruppi, né comunità, né parrocchie, né preti, nessuno, perché lui vale di più. Vale di più, ma dobbiamo capirlo se vale di più realmente. Oppure anche nella mia spiritualità ci metto sempre l'idea: vabbè, se quell'ambiente, quella comunità, quella fraternità, quella parrocchia, quel gruppo mi nutre lo stomaco, cioè sto bene fisicamente, mi colma qualche bisogno anche interiore, tiro a campare e ci si va. E se crollasse quel gruppo, quella fraternità, quella comunità, quella parrocchia, quel luogo, tu continueresti il tuo cammino verso Gesù? Perché questa è la domanda da fare. Perché il pane disceso dal cielo che ti nutre, e quando ti nutre tu non avrai più fame e più sete, è Lui. Non tutto ciò che noi vediamo che è umano, tutto ciò che noi viviamo è uno strumento. Questo cerca di dire Gesù ai discepoli e quindi anche a noi oggi. Che valore ha per te la mia vita? Realmente io sono per te il pane disceso dal cielo, cioè veramente ti nutro, veramente tu ti nutri di me o ti nutri di tutto il resto? Sappiate che tutto il resto non è Dio, ma sono cose di Dio. Anche questo luogo, quello che noi viviamo, è uno strumento, è una via, è una strada, non è Dio. Dio è molto più grande, vale molto di più delle mie parole, delle vostre, di quello che facciamo, delle attività, degli incontri, delle nostre relazioni. Sono tutte piccole cose, ma non è Dio. Quando i discepoli gli chiedono come possiamo fare le opere di Dio, abbiamo ascoltato, non dicono, ma come facciamo a vivere le opere di Dio? Cioè le opere di Dio, questo non. Gesù gli dice, guardate che le opere di Dio non sono seguire i comandamenti. Cioè non è che perché abbiamo una vita, casa e chiesa, che seguiamo 3-4 comandamenti, allora viviamo le opere di Dio. L'opera di Dio è la creazione. L'opera di Dio è la vita. L'opera di Dio è liberare gli oppressi. L'opera di Dio è dare e vivere con una combattiva tenerezza, sempre e comunque, a prescindere da dove mi trovo, con chi mi trovo e quale momento di vita sto vivendo. L'opera di Dio è come un uccello che è in gabbia, ma un uccello si sente comunque libero. Perché un uccello nasce libero e morirà libero anche se tu lo metti in gabbia. E il cristiano è così, perché sceglie Gesù come nutrimento, sceglie la parola di Dio. E allora tutto questo ci mette un po' in discussione, almeno a me lo fa. E allora proviamo anche noi questa settimana a provare a fare questo esercizio, no? A dire, ma quanto tempo io spendo per nutrire la mia anima? E quanto tempo invece spendo a nutrire il mio corpo, a curare il mio corpo, la mia immagine, i miei comportamenti? Perché se è eccessivo che tu doni più tempo a curare il corpo, la salute fisica, e ti sei dimenticato completamente del tuo spirito, una domanda fatela, perché sei sempre così? Fatela la domanda, perché sei sempre arrabbiato col mondo intero? Fatela la domanda, perché sei sempre con un po' di depressione dentro, un po' d'angustia, un po' d'angoscia? Perché forse devi ritornare a nutrire l'anima, e l'anima si nutre nel silenzio, nella preghiera, con il Vangelo, con una buona lettura spirituale. E il tempo estivo dovrebbe essere proprio questo. Quindi stiamo un po' meno dietro alle cose che nutrono il corpo, non che le dobbiamo togliere, nessuno dice questo. Non è che poi alla fine dice, Don Francesco dice che te dobbiamo mangiare più, perché tanto figuro se lo dicessi, non è che cambierebbe molto, poi dice, dite che noi mangiamo più. No, anch'io, vale per me, per tutti noi. Chiediamoci quanto tempo e quanta importanza diamo, perché lui è il pane del cielo, e lui che quando veramente noi ce l'abbiamo dentro, niente e nessuno può farci del male, niente e nessuno può scalfirci. Se io ho Dio dalla mia parte, quando San Paolo dice né morte, né vita, né tribolazione, né tempesta, né spada potrà mai allontanarmi da te. Io non so voi, ma io lo percepisco questo, anche quando tutto mi sembra crollare addosso, quando sembra che tutti ce l'hanno con te, quando attorno a te c'è aridità, c'è invidia, c'è gelosia, a volte anche cattiveria. Chi ha scelto il pane del cielo come Gesù si sente libero e non si lascia travolgere da tutto questo e continua in direzione ostinata e contraria la scelta di Gesù. Perché quel pane disceso dal cielo, chi si nutre di quel pane vivrà in eterno e non avrà più fame, non avrà più sete, perché è proprio così. E allora tutto si ristabilisce, e non è vero il contrario. Il pane della terra nutre il corpo e si ferma lì. Allora proviamo in questa settimana, ciascuno di noi, con tanta umiltà, con tanta povertà, a provare a farci un esame di coscienza, e forse qualcosa migliorerà nella nostra vita.